Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Gentili ascoltatori, buonasera e ben ritrovati all'interno di Radio Tua. Questa è Correva l'anno, la puntata del mercoledì che spezza un po' la quotidianità all'interno dei nostri programmi sportivi. La rubrica che tanto vi piace, Correva l'anno, questa sera vi porterà all'interno di una stagione molto particolare, 1984-85. Diamo così una sequenza ai nostri racconti, perché la settimana scorsa ci eravamo soffermati sull'83-84, portando anche degli ospiti molto importanti che non sentivamo da un po', che hanno caratterizzato la storia del club biancorosso e che sono stati ricordati da voi con una partecipazione straordinaria, con tanto affetto. Infatti sono stati travolti Guido Quadrelli, insomma personaggi che ricordiamo ancora con grandissimo piacere e che appunto mancavano da tantissimo nelle pagine sportive anconetane. Questa sera quindi daremo ancora continuità ad una stagione davvero particolare, perché si chiude un capitolo importantissimo fino a quel momento firmato da Natale Maiani, l'ex presidente, ed inizia a fare sul serio Edoardo Longarini, con una collaborazione pro tempore proprio con Natale Maiani. Poi le strade si divideranno per delle diversità di vedute, in particolare in termini di acquisti, e avremo proprio un ospite che in quella nata rovinò un rapporto proprio esistente tra Natale Maiani ed Edoardo Longarini. Ci faremo raccontare tutte le sfaccettature del caso. Per partecipare al nostro programma, la solita linea SMS 334 35 20 488, SMS WhatsApp diretta @radiotua.it per scriverci una mail. Le frequenze sono sempre le solite, ma le ripetiamo: 98 500, 92.2 per chi ci segue da Fabriano. Il nostro sito internet è www.radiotua.com. come avete potuto apprezzare da qualche giorno, siamo anche visibili nel web attraverso il nostro profilo Facebook. È un po' un esperimento che stiamo portando avanti da qualche giorno. Questa sera però potrebbero esserci dei problemi, almeno è questo che stiamo verificando, ma pazientate, perché appunto siamo ancora in fase di collaudo, anche se comunque abbiamo visto che ci state seguendo con particolare affetto anche all'interno della nostra pagina Facebook. Quindi vi aspettiamo tra pochissimo. Alla conduzione Paolo Papili, al supporto tecnico il nostro editore Stefano Fera. Ci fermiamo e poi torneremo con Correva l'anno. A tra poco.
Punto biancorosso. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, Enoteca e Degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Bianco-rosso. Gli studi di Radio Tua, nuovamente buonasera, buon ascolto da Paolo Papilli. Siete all'interno di Correva l'anno, puntata dedicata alla Marcord come ogni mercoledì. Questa sera tratteremo, come annunciato nel preambolo, del campionato 1984-85. Siamo nel pieno degli anni 80, tante sono state le situazioni che si sono svolte a metà di un anno che è rimasto un po' nel cuore di tutti noi, non solo dal punto di vista sportivo, ma proprio perché l'economia del paese, la bella vita, insomma, l'Italia godeva davvero di un momento propizio, favorevole. Ma vediamo che cosa è accaduto in quella stagione, perché il 5 gennaio, qui parliamo della cronaca, seguendo una cronologia, venne ucciso a colpi di pistola il giornalista Giuseppe Fava, fondatore della rivista I Siciliani, sulla quale aveva denunciato le connivenze fra mafia, potere politico e alta finanza a Catania. Il 2 febbraio viene trovato un cadavere sconosciuto attribuito poi a Giovanna Matarazzo, scomparsa da 3 mesi, all'indomani dell'omicidio del suo amante Vincenzo Casillo. E poi, andando avanti, vedendo appunto altri fatti di cronaca, altre situazioni, il 23 marzo vennero incriminati Cesare Ferri, neofascisti, Stefano Fellatini per la strage di Piazza della Loggia Brescia avvenuta nel 1974. Verranno successivamente assolti. E in seguito, proprio il 24 marzo, venne raffinata la Brink Securmark, dove il bottino è di 35 miliardi. Verrà appurato che viene portata a termine da Tony Chicchiarelli e da altri elementi della banda della Magliana. Socio della banca era Michele Sindona. Per quello che riguarda il mese di aprile, l'ammiraglio Fulvio Martini viene nominato al vertice del SISMI e il prefetto Vincenzo Parisi del SISDE. Il 24 giugno morì, in circostanze mai chiarite, il potente capo corrente della DC Veneta, Tony Bisaglia, in mare di fronte a Portofino, cadendo in acqua dallo yacht della moglie che ha sposato recentemente. La salma venne frettolosamente chiusa in una bara senza essere mostrata a nessuno. Francesco Cossiga, precipitato da Roma, si premurò di prendere in consegna il feretro e trasportarlo con un aereo speciale. La commissione parlamentare, siamo al 10 luglio, d'inchiesta sulla P2, approva la relazione della presidente Tina Anselmi. Il ministro del bilancio Pietro Longo è costretto così a dimettersi. Il 14 luglio Tommaso Buscetta, estradato in Italia dal Brasile dove era stato arrestato nell'ottobre dell'83, inizia a rivelare i segreti di casa nostra. Il 2 agosto Carlo Palermo, giudice istruttore a Trento, indaga su un traffico internazionale di armi e droga. Viene accolta la richiesta di ricusazione del giudice da parte di un imputato. L'inchiesta è apertamente osteggiata da Craxi e da altri settori politici governativi, anche perché un esponente socialista, Ferdinando Mac, era stato chiamato in causa. L'inchiesta viene trasferita a Venezia, dove gli imputati eccellenti verranno a poco prosciolti. Il 12 settembre, dalla sentenza di rinvio a giudizio di 20 terroristi neri imputati di eversione, fra cui il colonnello dell'esercito Amos Spiazzi, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, si viene a conoscenza che noti neofascisti italiani implicati in indagine su una serie di attentati e stragi hanno frequentato corsi di addestramento all'uso d'armi nella base militare statunitense presso Livorno, sede dell'ottavo comando logistico SETAF. Poi il 25 settembre Michele Sindona, in carcere negli Stati Uniti, viene trasferito provvisoriamente nel carcere di Regina Coeli a Roma per essere messo a disposizione della giustizia italiana. Sarà interrogato sul caso Banca Privata Ambrosoli. In Brasile invece rifiuta l'estradizione dell'altro banchiere Umberto Torrani dopo aver concessa quella del boss mafioso Tommaso Buscetta. Il 27 settembre a Roma viene ucciso Tony Chicchiarelli, membro della banda della Magliana e legato ai servizi segreti. Durante la successiva perquisizione del suo appartamento vengono trovate le prove del suo coinvolgimento nella rapina di cui parlavamo prima alla banca Securmark ed indizi sull'omicidio di Mino Pecorelli, sul depistaggio del falso comunicato BR che annunciava che il corpo di Moro era stato gettato nel lago della Duchessa vicino a Rieti. Il 19 ottobre viene arrestato l'ex capo della Sismi, Pietro Masumeci, e una bomba il 23 dicembre, costituita da una miscela di tritolo T4, esplode sul treno 904 Napoli-Milano mentre sta percorrendo la galleria dell'Appennino, lunga 19 km Favernio e San Benedetto Val di Sambro, causando 15 morti e 267 feriti. Ma è anche un periodo molto importante per la musica, al di là dei dispiacevoli fatti di cronaca che comunque hanno caratterizzato il 1984, musica che a noi della radio sta particolarmente a cuore, perché se nella settimana scorsa vi avevamo parlato dei successi di Madonna, vi avevamo proposto Gazebo con I Like Chopin, questa sera non possiamo non ricordare che cosa accadde in termini musicali proprio in quella stagione, perché al primo posto della classifica tra i dischi più venduti del 1984 c'è lui, un genio della musica, possiamo definirlo anche così, perché stiamo parlando di Stevie Wonder, perché con una bellissima canzone che vi faremo sentire ha venduto un sacco di dischi. I singoli più venduti del 1984, se uno guarda la classifica, proprio vede che c'è Stevie Wonder in testa con I Just Called to Say I Love You. L'ho detto malissimo, però abbiamo capito di chi si sta parlando.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just bottom of my heart.
È l'anno del passaggio di consegne, ma Iani intuisce che per il grande salto in B occorrono forze nuove. Consapevole dei suoi limiti e deluso per il tradimento di Mascalaito, il presidente favorisce l'avvicinamento di Longarini, impresario anconetano ma romano d'adozione, a capo dell'Adriatica Costruzioni. Fungerà da amministratore unico, mentre l'incarico di presidente verrà affidato al suo braccio destro Camillo Florini. Ma Longarini non è un uomo di calcio, così continua ad avvalersi delle conoscenze di Maiani, a cui viene affidato l'incarico di allestire una grande squadra con un budget di oltre 1 miliardo di lire. La società si ristruttura, viene deliberato un importante aumento di capitale, che dà vita ad una campagna acquisti senza limiti. Viene ingaggiato un tecnico prestigioso, Pippo Marchioro, ex allenatore del Milan, che aveva fatto la fortuna di Como e Cesena. Arriva anche un nuovo direttore sportivo, Italo Castellani da Riccione, che firmerà in seguito le grandi imprese dell'Ancona. Il mercato regala giocatori importanti, come il terzino Ceramicola, i difensori Morganti e Arrigoni, i mediani Guidetti e Aicola Santo, ed il rapido Ezio Sella, dall'illustre passato alla Fiorentina, che con Mochi compone un temibile tandem d'attacco. Proprio il dispendioso acquisto di Sella, non condiviso da Maiani, fu il primo casus belli che porterà nell'autunno dell'84 al divorzio tra Longarini e l'ormai ex patron, che dopo 7 anni esce di scena. La tifoseria risponde entusiasta con il record di 2.244 abbonati. In campionato la squadra si fa valere, anche se le forti aspettative, si sognava la B, vengono disattese dalla discontinuità di rendimento. L'Ancona solo all'ultima giornata conquista il 6° posto, che le regalerà uno storico accesso alla Coppa Italia Maggiore.
Punto biancorosso.
A Radio 2 è collegato con noi il primo ospite della serata, che ci fa piacere davvero ritrovarlo dopo un po' di tempo. Stiamo parlando di Daniele Arrigoni. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti.
1984-85, questa sera all'interno del nostro programma stiamo analizzando appuntino quella che in teoria doveva essere una squadra preparata, pronta per il grande salto in Serie B. C'era stato da poco il passaggio societario tra Natale Maiani e Edoardo Longarini, e arrivò in punta di piedi, ma comunque con grande entusiasmo, Daniele Arrigoni. Come andarono le cose, mister?
Ma i presupposti per fare un grande campionato c'erano tutti, perché la società fece dei grandi investimenti per riuscire a centrare subito il risultato. C'è da dire che purtroppo tanti giocatori messi assieme non sempre fanno una buona squadra, e noi quell'anno non riuscimmo a diventare una buona squadra.
Una squadra che comunque alla fine riuscì a conquistare proprio all'ultima partita l'accesso per la Coppa Italia Nazionale. C'erano anche belle squadre però, mister, dobbiamo dirlo, a Brescia, Vicenza...
No, ma senz'altro, però c'è da dire che noi avevamo una rosa veramente ampia e forte. Probabilmente in quel periodo lì, in Serie C, se penso a Pagliozzi, Guidetti, Senna, Mochi, tutti questi giocatori, avevamo di un'altra categoria, dai, si può dire.
Tu arrivasti dal Cesena con Morganti, un altro giocatore di esperienza che poi si è accasato vicino ad Ancona. Abita a Senigallia, quindi vicino...
Sì, sì. Abbiamo fatto tutto il settore giovanile assieme, perciò lo conosco benissimo.
Lo conosci molto bene. E che ricordi in particolare, mister, di quella stagione? Perché nel 1984 riuscisti anche a siglare 2 reti, e tra i più presenti, no? Con 23 gettoni.
Sì, sì, onestamente, dal punto di vista personale è qualcosa di buono, l'ho fatto, però... Io mi ricordo che eravamo sempre sotto pressione, la squadra era sempre sotto pressione. Allora mi ricordo c'era l'avvocato Spirito, se non sbaglio, a fare il direttore, ed eravamo sempre sotto pressione, anche perché giustamente la città voleva il risultato, perché poi c'erano i presupposti per farlo, e mi ricordo sempre di questa pressione incredibile.
Iniziaste con Italo Castellani, poi Spirito si aggiunse dopo, fece dei danni incalcolabili, e poi per fortuna venne richiamato il grande Italo Castellani, che ci ha lasciato qualche anno fa.
Esatto, sì. Chiaramente ci fu anche questo problema, perché in società comunque le cose non erano belle fluide, è cambiato l'interlocutore, e dopo sai, queste cose si ripercuotono comunque.
Che personaggio era Italo Castellani? Così ricordiamo anche lui, questa sera ci sembra doveroso.
Io ho un grande ricordo, tra l'altro è sempre stato un mio grande stimatore, mi ha sempre voluto dove è nato. Io posso solo parlarne bene, anche perché c'è da dire che l'ha dimostrato con i fatti, poi perché lavorando poi magari non sempre con grandi risorse è riuscito a fare grandi cose comunque.
E quelle figure che anche nel calcio di oggi mancano.
Beh, è chiaro, ormai è cambiato tutto. Quelle figure, era un po' padre padrone della società, faceva tutto lui, era il punto di riferimento. Adesso chiaramente, cioè, se avevi un problema ti rivolgevi a lui, ecco.
In un'intervista che abbiamo registrato recentemente, mister, c'era capitato di ascoltare un pensiero molto chiaro, eloquente, secondo me, di Oscar Tacchi, che venne ad Ancona successivamente al periodo in cui tu sei stato biancorosso. Parliamo dell'87-88. Aveva perso il treno pochi mesi prima con il Lecce per salire in Serie A, quindi giocatore che magari psicologicamente poteva essere anche in difficoltà. Quando Castellani si fece avanti, parlò con il papà di Oscar Tacchi e il buon Italo gli disse: Oscar, devi dare una mano ad un amico. Quindi a quel punto la categoria non contava più nulla, le ambizioni personali, professionali si modificarono completamente, cose che potevano esserci soltanto in quelle stagioni, perché nel calcio moderno, tra virgolette, se ne registrano tante, no? Che vanno nell'opposta direzione.
No, hai ragione, dai, le cose stanno come tu le esposte, c'è poco da fare, quelle figure lì non esistono più, dai. Ma capitava ad altri, penso che è capitato a Tacchi, ma anche ad altri.
Sì, sì.
Avere questo rapporto particolare con il direttore. E io lo chiamavamo il direttore, io mi ricordo con Ceramicola Gaudenti, che venivamo poi dalla Romagna, e lui era di Riccione.
Sì.
E dice: sappiate che con voi non posso parlare, perché dopo penserebbero che abbiamo un buon rapporto. Ma il buon rapporto ce l'abbiamo comunque.
Mister, che rapporto con i tifosi invece?
Lì è stato un rapporto un po' più difficile. Io magari venivo anche perché mi aveva voluto Marchioro, che aveva detto contrasto con la tifoseria, venivo spacciato per suo uomo e le difficoltà le ho avute.
Poi le cose migliorarono con Bruno Pace?
Sì. Beh sì, sotto certi punti di vista con la tifoseria sì.
La cronaca attuale disegna invece un quadro molto particolare, molto diverso per l'Ancona, perché stiamo ricordando un campionato, quello dell'84-85, con una squadra che sfiorò, tra virgolette, la Serie B, o comunque cercò di lottare per raggiungere il campionato cadetto. Nel 2017-2018 l'Ancona è dovuta ripartire dalla prima categoria. Il terzo fallimento negli ultimi 13 anni, un'altalena di dispiaceri, mister, che non può immaginare.
Ah, lo so benissimo, la conosco benissimo la situazione, anche perché io faccio il rappresentante, il commissario della Lega Pro.
Sì.
Perciò ci ho avuto anche a che fare in questi due anni e sapevo delle difficoltà.
Avevi messo qualche giocatore nel mirino ai tempi della Lega Pro?
C'era qualche ragazzo, io sono il commissario tecnico della Under 15 e Under 17,
sì.
Qualche ragazzo interessante c'era.
E ogni anno...
Facciamo un amichevole anche ad Ancona due anni fa, il primo anno che io non ho a fare il commissario.
È vero, adesso ricordo. Ogni anno si disperde anche con queste situazioni qui, quando sei costretto a ricominciare da capo si disperde anche il vivaio, sei sempre alla ricerca.
È la grande problematica, perché poi rimettere tutte le cose a posto richiedono anni, secondo me, non basta 2 o 3 anni di buona gestione. Dopo c'è da ripartire veramente da capo, diventa un disastro, secondo me. Questo è l'aspetto più negativo, perché magari le categorie si possono anche riconquistare, però il settore giovanile, riformarlo è difficilissimo.
Noi stiamo parlando, mister, questa sera, e ritorniamo indietro con il tempo, di un campionato di Serie C dove nelle varie formazioni, se uno spulcia ancora adesso il tabellino, si accorge di tanti elementi che, partendo proprio dalla terza serie, sono arrivati addirittura in nazionale. Manca la gavetta al calcio di oggi, non c'è più il giocatore che si forma del vivaio, che parte appunto dalla terza serie per farsi le ossa, i sale in avanti, gradino dopo gradino. Per questo la nostra nazionale è in crisi?
No, io, cioè, ci sono tanti punti, è un discorso molto lungo, e io di questi discorsi, facendo parte della Lega DC, ne faccio di frequente. E vado anche all'estero a vedere per capire, vado per osservare, capire cosa... Cioè, secondo me c'è una grande differenza tra il nostro paese in questo momento e tutti gli altri che ci sono vicini che fanno un calcio di buon livello, e secondo me sono le strutture. Tu non puoi pensare di allenare dei ragazzi e non avere le strutture, un campo da calcio a disposizione per il settore giovanile, almeno 2-3 campi, è impossibile, anche perché l'amore che hanno per il calcio i ragazzi sin da piccoli, piano piano gli va via se vanno a allenarsi nei campi che sono è tutto fango, no? Non ci sono spogliatoi, molte volte anche in Serie C si allenano 3 squadre in un campo solo, di settore giovanile, 3 squadre, non fanno la corsa mai lunga. Questi sono i veri problemi. Noi manchiamo di infrastrutture, noi le strutture sono talmente deficitarie che ci sono addirittura squadre di Serie A che non hanno i campi di allenamento.
Sfondi una porta aperta, mister, perché da quando tu hai lasciato Ancona da giocatore, e parliamo ormai purtroppo di molto tempo fa, l'Ancona si trova spesso a guardarsi allo specchio e non sapere dove poter svolgere degli allenamenti. È così da sempre, dal 1905, da quando è stata fondata la squadra.
È da quando c'ero io che esisteva questa problematica, sì. E anche i direttori, io mi ricordo che Castellani voleva trovare una zona dove fare il centro, poi dopo io non so se perché la proprietà non voleva, perché il comune non l'ha aiutato, io non so queste cose qui, però noi bisogna che riusciamo a capire, perché i nostri ragazzi non sono peggio degli altri, anzi secondo me è tutto l'opposto. Il problema è che anche in Serie C non hanno le strutture per poter farli allenare bene. Poi è chiaro che c'è anche questa difficoltà ultimamente, che l'allenatore viene richiesto il risultato comunque sempre in bilico, e magari prima di far giocare un ragazzo ci pensa. Ma quando io ero nel settore giovanile del Cesena, nel 74-73, cioè far giocare un ragazzo era semplicissimo. Io ho esordito, non avevo neanche 16 anni, Quindi, non ero ancora pronto chiaramente, però ti davano la possibilità piano piano di arrivare.
Ma soprattutto se eri bravo, mister, giocavi. Chi è bravo deve giocare, certo, a prescindere, certo, dalla carta anagrafica.
Certo, sono d'accordo.
Invece lo stato, no, del regolamento, dell'attualità, certo, dice, certo, soprattutto in Lega Pro che c'è l'obbligo dell'under, certo, se non lo fai giocare perdi il contributo. È un problema. Ti manca la quotidianità di allenare in campo, mister, perché tu hai avuto la possibilità anche di lavorare in diverse compagini, no? Anche di un discreto livello.
No, certo. Io non mi manca anche perché è stata una scelta mia. Bene. Non la volevo più. Ero arrivato, secondo me, alla fine. Una volta che tu arrivi a un certo livello, scusa, e non tocchi la squadra importante, a me di galleggiare tra B e C non mi interessava.
Si parla tanto in questi giorni, proprio in queste ore tra l'altro, del rifiuto al Napoli di Verdi. Tu che conosci molto bene l'ambiente di Bologna, come è inquadrato questa scelta del ragazzo? Che a me sinceramente mi è piaciuta, perché spesso i giocatori sono dipinti come mercenari, poi se ce n'è uno che rifiuta una cifra, se rifiuta un'opportunità, gli diamo del matto?
Beh, secondo me lui avrà fatto i suoi ragionamenti, e penso che ha messo davanti a tutti il fatto di giocare continuamente, dai, a Napoli chiaramente questo non sarebbe successo, mentre invece sa che al Bologna può trovare la continuità, e secondo me ha fatto la scelta giusta, perché sa benissimo che se va al Napoli, anche se può vincere qualcosa, però gli toccheranno 5-6 partite da qui alla fine dell'anno, non di più.
Mister, un messaggio che vuoi lanciare ai tifosi dell'Ancona, se te la senti, un po' abbacchiati, ma che in prima categoria si fanno ancora sentire, perché ci sono sempre 1500 spettatori, che per un capoluogo di regione magari può sembrare poco, però...
No, è un record, pensi che in prima categoria ci sia una cosa del genere, dai. C'è da dire che secondo me quando uno nasce con la passione per l'Ancona non è che gli può passare solo perché la categoria è diversa. Devono stare comunque vicino alla squadra e sperare, secondo me, di trovare delle proprietà che possono riportarla nelle categorie che gli competono, che meritano.
Proprietà molto seria in questo momento, ha finalmente allacciato un rapporto costruttivo con l'amministrazione comunale. Pensa, questa magari ti è sfuggita, si sta ripensando anche di riportare il calcio a tutto tondo allo stadio Dorico, per farlo rivivere, magari creandoci un centro sportivo, oppure c'è il sogno addirittura di poterlo riempire nuovamente la domenica per farci giocare la prima squadra. Quindi qualcosa si sta muovendo, dai.
Gli auguro proprio che vada a tutto buon fine.
Grazie, mister, grazie per essere stato con noi. È il piacere di ritrovarti.
Arrivederci.
tutto bianco rosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Di nuovo in diretta, di nuovo buonasera da Paolo Papiglia all'interno di Correva l'anno, siete sempre su Radio Tua, le frequenze 98.500-92.2. Continuiamo dopo aver ospitato Daniele Arrigoni, ex centrocampista dell'Ancona, che ci ha fatto davvero piacere ritrovare, ad analizzare un po' quei fantastici anni degli anni 80 e a livello giornalistico stava spiccando il volo dopo i primi approcci con il microfono Pier Giorgio Severini, collega amico oggi alla RAI. Ciao Pier Giorgio.
Ciao Paolo, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Pier Giorgio.
Un piacere.
Cosa ricordi dell'Ancona in quegli anni?
Ma erano anni in cui, insomma, era tornata una certa voglia di provare la scalata verso il calcio che contava. Ed erano gli anni in cui, insomma, Longarini non aveva lesinato ovviamente risorse, parlando di uomini e mezzi, e anni non certo facili, perché come spesso succede nel calcio non vale sempre l'equazione, l'assioma, tanti investimenti e grandissimi risultati. E insomma furono anni, almeno parlo di quelli della prima metà, insomma, con l'arrivo della di Longarini alla proprietà e anche alla gestione, insomma, un pochino, diciamo così, caratterizzati da alti e bassi, fino alla grande impresa che riportò l'Ancona dopo decenni nel calcio che contava. Ma ricordo l'anno prima ci fu una stagione davvero molto tribolata, con una salvezza che arrivò proprio in extremis.
È vero, molto tribolato, perché Longarini investì tantissimo e subito, no? Poi però dovette cercare un attimino la quadra, contornandosi anche di uomini preparati, perché Longarini aveva molta possibilità a livello economico, a livello finanziario, però non era così scafato in termini calcistici, una materia che non aveva mai masticato, quindi poi è importante creare la struttura attorno.
Ma sì, perché come spesso succede, almeno succedeva in quegli anni lì, ripeto, insomma, si mettevano a disposizione risorse importanti, ci si affidava a personaggi di un certo livello o quantomeno presunti o tali di alto livello, poi insomma spesso e volentieri si faceva la figura, almeno quella volta si diceva dei ricchi scemi, insomma di gente che ripeto tirava fuori quattrini a mani basse e poi insomma i risultati ovviamente non erano conseguenti, e questo fu lo scotto che pagò anche la proprietà dell'epoca. Poi però insomma dopo anni, ripeto, di alti e bassi, di errori, lì ci fu la capacità di creare un gruppo dirigente che seppe ovviamente dare una direzione importante a quella società, fino insomma, ai grandissimi risultati, a cominciare dalla promozione in B nell'88 e poi insomma l'approdo per la prima volta in Serie A nel 92. Ecco, viene facile insomma ricordare i nomi di Italo Castellani come direttore sportivo, di tutta la squadra dal punto di vista dirigenziale, Bizzarri, Catalani, l'avvocato Squillace, insomma, gente che ripeto in quella fase lì lasciò un segno importante ed indelebile. Dal punto di vista tecnico, ripeto, dopo gli errori, perché ricordo insomma che si prendevano giocatori che addirittura dalla Serie A con il doppio salto all'indietro, nomi tipo Galluzzo, Quagliozzi dell'epoca, insomma così, e poi insomma si capì che serviva sì l'esperienza, però forse era il caso di cominciare a lavorare su giovani che potevano partire dalla terza serie per spiccare il salto, e allora furono fatti davvero i colpi importanti alla Lentini e tutti gli altri che sono passati insomma da queste parti.
Pier Giorgio, invece a livello giornalistico come stavano le cose in quegli anni? Perché molte radio private, tante TV?
Sì, erano anni di fermento e insomma anche lì diciamo dopo l'inizio delle prime radio private, delle prime TV private, ne parlo dopo la metà degli anni 70, insomma erano gli anni quelli dell'esplosione, quindi quelli che insomma quelle le realtà che erano state costruite su basi solide cominciavano a consolidarsi, altre ne nascevano, però ripeto c'era sicuramente molto fermento e diciamo rispetto a quello che succede adesso certamente le prospettive erano diverse, ecco questo sì.
C'erano delle prospettive importanti. E a livello giornalistico la città di Ancona ha visto protagonisti diverse firme, diverse voci che poi hanno fatto carriera, no? E tu sei uno di quelli.
No, ti ringrazio, sì, insomma, diciamo così, eravamo un gruppo di giovani colleghi, di ragazzi che con l'entusiasmo che credo sia lo stesso che anche oggi i giovani insomma mettono verso questa professione, si affacciavano, ripeto, mettevano il naso, come si suol dire, insomma, nel nostro mondo. Quindi, ripeto, era una realtà sicuramente diversa rispetto a quella attuale, perché dal punto di vista numerico, insomma, c'erano almeno quattro giornali, parlo dall'86 in poi, quindi con le due testate storiche, Corriere Adriatico e Resto del Carlino. Dall'86 ci fu la Gazzetta d'Ancona, poi il Messaggero che insomma ad intermittenza copriva anche la parte di Ancona, ricordo il Messaggero dell'epoca Gardini che arrivò addirittura non solo a coprire tutte le Marche, anche la Romagna. Diciamo che erano altri tempi e soprattutto erano altre prospettive per la carta stampata, ed era la carta stampata che insomma tirava un pochino, faceva la locomotiva di tutto il settore, ecco, quindi c'erano sicuramente, ripeto, altre prospettive, purtroppo, rispetto alle difficoltà di oggi, questo sicuramente.
Pier Giorgio Severini, che cosa preferisce, radio, TV o giornale?
Ma guarda, io allora, ho cominciato con, avevo i pantaloni corti, ho cominciato con la radio, quindi per me la radio è stata davvero il primo amore, forse sarà una parola abusata, ma è così, insomma, io ho cominciato ai tempi del liceo, nel 1975, quindi ripeto, insomma, la radio mi ha sempre affascinato molto e insomma, resta, ripeto, tra tutti i media sicuramente quello che a cui sono più legato. Ho avuto la fortuna, la capacità, la bravura, non lo so, questo, insomma, credo di tutto un po', di lavorare un po' a 360 gradi, quindi dopo la radio, l'emittenza televisiva locale, la carta stampata per oltre un decennio, ho avuto anche esperienze con agenzie di stampa, con collaborazioni ridotte nel tempo e poi, insomma, ripeto, l'emittenza nazionale, ecco, quindi da questo punto di vista ho avuto l'opportunità di lavorare in tutti i settori, ti ripeto, insomma, se mi fai una domanda devo dare una risposta secca, quella che il media che mi rimane nel cuore, che mi ha sempre affascinato di più è la radio
è come darti torto, è un modello da seguire, un maestro che hai avuto?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna di lavorare, insomma, con gente molto capace e da tutti ho sicuramente appreso qualcosa. Adesso a fare il nome poi sento antipatico perché magari ne citi qualcuno e ne dimentichi altri. Posso dirti a livello locale, a livello anconetano, avevo un rapporto fortissimo sia dal punto di vista personale, dell'amicizia personale, ma soprattutto professionale, perché credo che sia stato davvero uno di quelli che mi ha insegnato di più, con purtroppo il compianto collega Mario Cori, che era una persona, forse poteva apparire ruvida a primo impatto, abbastanza selettiva, abbastanza esigente, però insomma, se avevi la fortuna, ripeto, di stabilire un certo tipo di rapporto, di collaborarci quotidianamente, poi scoprivi davvero che insomma, erano più sicuramente le qualità che aveva profondamente rispetto all'esteriorità, che ripeto poteva apparire. Cioè, Mario sinceramente non è mai stato sia dal punto di vista professionale che umano un tipo facile, come si suol dire, è una persona molto rigorosa, molto esigente, però ripeto, insomma, era uno di quelli che mi ha ispirato moltissimo e soprattutto mi è servito moltissimo dal punto di vista professionale.
Una firma e una persona soprattutto che manca tanto, e spostando l'attenzione
a livello nazionale, sì. Scusa, prego. Paolo, a livello nazionale invece sono molto legato a Dezio Zermian, perché è il collega che mi ha dato la possibilità di tornare in Rai nell'estate del 2000, dopo la prima esperienza che feci nel lontano 89. Fu lui che mi chiamò alla redazione di Milano, un grande giornalista, grande inviato della Formula 1, forse lo ricorderete, insomma, tutti quanti negli anni più giovani, e poi grande dirigente, fece crescere, ripeto, insomma, non solo me ma anche altri colleghi all'interno di quella redazione in anni sicuramente meno difficili di quelli attuali. Ecco, quindi se dovessi fare due nomi mi sento di fare questo, però ripeto, ho avuto la fortuna di lavorare anche con tanti altri professionisti, altri anche abbastanza, diciamo così, insomma, che sono finiti sotto una luce diversa, tipo Aldo Biscardi, però insomma da tutti, ripeto, credo di aver avuto,
da ognuno si impara qualcosa,
un contributo importante sicuramente.
Tornando a Mario Cori e spostando l'attenzione, l'attualità a tinte biancorosa, quanto si sarebbe arrabbiato Mario Cori sapendo della sua Ancona in prima categoria?
Ah beh, guarda, con le ultime vicende l'avrebbero veramente fatto fallire, insomma, perché lui era, da questo punto di vista, ti ripeto, era molto, molto rigoroso, quindi insomma, difficilmente insomma, raccomodante, ecco, davanti a, a situazioni non chiare, questo, questo sicuramente sì. E quindi insomma, ricordo tantissimi episodi, tantissimi dietro, guarda, ne ricordo uno su tutti perché ne parlavamo ormai a distanza di anni, insomma, che si possa dire e di accogliere anche quel sorriso sulle labbra. Ci fu su, sulla scia, insomma, dei modelli zemaniani, di quel tipo di calcio lì. A un certo punto arrivò ad Ancona un allenatore che si chiamava Pino Petrelli, che
sì, poi,
insomma, ricorderai, che anche altri ricorderanno. Tra i tuoi ascoltatori, e ricordo una delle prime conferenze stampa che Petrelli fece, insomma la solita conferenza a Fiume, in cui ci parlava di tattica, di calcio coinvolgente, di giocatori che dovevano essere assolutamente intercambiabili e soprattutto che dovevano essere al servizio dei suoi modelli tattici, tutte queste cose qua. Insomma, dopo tre quarti d'ora, ripeto, che parlava di tutto e di più, come se dovesse illustrare le tavole della legge, la Bibbia o cose di questo genere, Mario se ne uscì con una domanda fulminante che veramente provocò l'ilarità generale di tutti noi che eravamo lì, ma che, ripeto, era di una profondità assoluta. Cioè, gli disse: scusi, ma nella sua tattica è previsto il tiro in porta? Questo per dire, insomma, il personaggio che era Mario.
Pier Giorgio, grazie per essere stato con noi, ti ringrazio tantissimo, ti do appuntamento su Radio Tua all'interno dei nostri programmi per vivere assieme altri momenti.
Grazie Paolo, grazie a voi, buon lavoro e buona continuazione.
Grazie a Pier Giorgio Severini. E a Radio Tua, dopo aver ascoltato il collega amico Pier Giorgio Severini, adesso ci andiamo a rilassare un pochino, sì, perché nel 1985 c'è un altro brano che spopola, fa successo, piace tantissimo, soprattutto anche a un pubblico giovane. Io ricordo, ero bambino nel 1985, però quando DJ Television mi faceva compagnia al primo pomeriggio del sabato, prima dei cartoni animati chiaramente, me lo gustavo con molta molta attenzione. Stiamo parlando dei Duran Duran, 1985.
Bye.
Biancorosso.
Dopo aver ascoltato la canzone di Duran Duran datata 1985, torniamo a parlare di Ancona con un grandissimo personaggio che ci fa piacere davvero riavere e ospitare. È vero che c'è già stato in alcune edizioni, magari qualche anno fa se ricordo bene, però visto che è il suo periodo questo, non può mancare al nostro appuntamento Ezio Sella. Ciao Ezio, grazie per essere con noi.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Come stai Ezio?
Bene, bene, dai, tutto bene, tutto a posto.
Ti manca un po' il calcio, sei un po' da osservatore questo periodo.
Beh, adesso sì, devo dire che ormai sono quasi un anno e mezzo che sto fermo, vado in giro a guardare partite, ma giorno, però mi manca il calcio attivo, mi manca il campo, mi manca il contatto con i giocatori, mi manca il calcio. Per noi che abbiamo sempre fatto calcio, sia da calciatore e poi da allenatore, diventa quasi una droga, tra virgolette.
Immagino, è così. Chi lo ha praticato sempre da protagonista non può poi farne a meno. Qual è la squadra che ti sta impressionando maggiormente in questa fase di studio, di aggiornamento?
Ma io credo sicuramente il Napoli. Il Napoli sta facendo delle cose straordinarie, perché è una squadra che rispetto all'anno scorso ha trovato più continuità, ha trovato un equilibrio difensivo che l'anno scorso in certe partite gli è mancato, e quindi credo che il Napoli in questo momento è la squadra che fa piacere vedere giocare, perché gioca un calcio collettivo con delle individualità molto, molto importanti.
Si parla tanto del Napoli e del dualismo con la Juventus, allora voglio chiederti, è giusto adoperarsi come fa Sarri, oppure è più giusto magari essere meno splendidi, meno spettacolari con Allegri, ma con una squadra che magari arriva in fondo?
Ma sai, sono due filosofie diverse di concepire il calcio. Sarri cerca di arrivare all'obiettivo attraverso un gioco collettivo che poi esalti anche le caratteristiche individuali dei propri giocatori, no? Mentre Allegri è un allenatore che va più sul concreto, quindi è un giocatore che punta molto sulla forza individuale dei propri giocatori, sulle qualità dei grandissimi giocatori che ha a disposizione, non giocando un calcio spettacolare, però avendo a disposizione questi giocatori importanti, riesce sempre poi ad arrivare in fondo, ad accentrare gli obiettivi che la società gli dice di arrivare a centrare.
Ezio Sella con l'Ancona ha giocato 87 volte con 16 reti all'attivo, 3 anni dall'84 all'87. Qual è l'anno che ricordi con maggior attenzione?
Ma guarda, io sono stato benissimo quei 3 anni che sono stato Ancona. La cosa che mi dispiace è che in quei 3 anni lì, dove effettivamente erano state allestite delle squadre importanti con dei giocatori importanti, non siamo riusciti ad accentrare l'obiettivo del salto di categoria. Questo mi dispiace molto, però ho lasciato tanti amici, ho lasciato tante persone che ancora oggi ci sentiamo, ogni tanto ancora ricapito a trovarli, quindi vengo volentieri. Devo dire, ecco, l'unico rammarico è veramente in quei 3 anni, avendo dei potenziali importanti, non siamo riusciti a dare delle grandi soddisfazioni ai tifosi anconetani.
Meglio con Marchioro o con Bruno Pace?
Vabbè, no, erano. Allora, Marchioro era già un allenatore. Marchioro sotto certi aspetti era già avanti rispetto agli altri allenatori. Ancora oggi secondo me ci sono alcuni allenatori che usano e hanno delle idee che già Marchioro all'epoca metteva in pratica. Quindi come allenatore non senza dubbio Pippo Marchioro.
Che aveva già delle esperienze maturate in Serie A, no? Ricordiamolo.
Esatto. Anche in Serie A era stato un innovatore, è stato un allenatore che aveva portato delle metodologie diverse, aveva già dei concetti di calcio attuali, cioè che anche oggi ancora molti allenatori mettono in atto, quindi era avanti rispetto agli altri. Bruno Pace era una bravissima persona, simpatica e tutto, però era sicuramente non era un allenatore, era un gestore di risorse umane, come si dice oggi, no?
84-85, se uno sfoglia l'almanacco vede una classifica che è formata dal Brescia e Vicenza, squadre che andranno in Serie B alla fine, poi Piacenza, Rimini, Reggiana e Ancona, ma sotto Livorno, Modena e tante altre belle squadre. Si può dire che è una B? Era una B a tutti gli effetti?
Ma sicuramente sì, rispetto alla Lega Pro di oggi, la C praticamente era la C a tre gironi. Era una Serie B, mi ricordo nel nostro girone parliamo di Piacenza, di Como, di Livorno, di Lucca, di Pistoia, di Arezzo, cioè quindi di squadre importanti, di Reggiana, mi ricordo, di Reggiana, al Parma, di Ancelotti, che giocava Ancelotti da ragazzo, quindi era sicuramente una B di oggi, il valore tecnico era nettamente superiore rispetto alla Lega Pro di oggi.
Senti, se ancora a distanza di molti anni, Ezio, il pubblico, magari quello un po' più attempato, di Ancona, appena sente la tua voce oppure torna indietro con la memoria, inizia a fare all'improvviso Ezio Sella l'inno di battaglia, che effetto ti fa? Perché sono trascorsi molti anni, è vero, però effettivamente hai lasciato il segno.
Ma guarda, io ripeto, questo mi fa molto piacere perché... Ripeto, potevo sicuramente, e ne sono rammaricato, dare molto di più, però ho cercato di dare tutto me stesso, e questo forse i tifosi anconetani l'hanno percepito, l'hanno capito, e quindi mi apprezzano e mi stimano per questo motivo. Ripeto, ancora sono rimasto molto, molto legato, e mi dispiace che adesso sia relegata nel campionato dilettanti, perché una città come Ancona con quei tifosi minimo merita di fare una B tranquilla, da metà classifica, con dei giovani importanti, miscelati con qualche giocatore esperto, potrebbe effettivamente stare tranquillamente per diversi anni in quella categoria lì.
È una nota dolente, tocchi un tasto che fa davvero male, un'altalena di dispiaceri, caratterizzati negli ultimi anni anche da alcune soddisfazioni che ci sono state, però non c'è stata quella voglia, quella volontà di continuare da parte delle proprietà che hanno preceduto Stefano Marconi, che oggi è il timoniere, il condottiero, l'uomo della riscossa, chiamiamolo così. Però se effettivamente negli ultimi 13 anni dalla A si è passati alla C2, dalla C2 la rincorsa alla B, dalla B all'eccellenza, dall'eccellenza alla Lega Pro, ed oggi si riparla di un campionato di prima categoria, Ezio, significa che c'è qualcosa che inevitabilmente non ha funzionato.
Beh, sicuramente sì, sicuramente non c'è stata una gestione oculata, una gestione equilibrata della società, non c'è stata una continuità. Non voglio essere cattivo, però sicuramente non c'è stata nemmeno da parte di chi ha preso l'Ancona una competenza specifica che riguarda il mondo del calcio. Io, per quello che vedo, giro, vedo sempre più gente incompetente, ma anche a livelli importanti, e questo fa sì che poi nel tempo non riesci a mantenere certe categorie, non riesci a fare calcio in una certa maniera, non ragioni in maniera equilibrata, con una certa logica. Questo, ripeto, è un peccato, perché Ancona sicuramente non merita la prima categoria.
In questi giorni poi abbiamo visto quello che è accaduto a Vicenza, prima ancora Modena, ecco, non è soltanto Ancona, ma ci sono anche tante altre società da un passato illustre che non se la sta passando bene. Evidentemente si è sbagliato tanto anche prima, non si sono fatti i calcoli giusti, ma anche... Certo. Un po' tutto il calcio che è cambiato, no? Perché oggi se arrivi in Serie B stai bene, se arrivi in Serie A economicamente ci sono dei introiti importanti e stai benissimo, però se gestisci male le risorse e ti ritrovi in Lega Pro, allora diventa davvero difficile.
No, ma infatti è quello che mi riallaccio a quello che ti dicevo prima. Oggi se non hai una gestione giusta, non hai delle competenze giuste, è difficile rimanere nel calcio a certi livelli, cioè non bastano i soldi. Purtroppo la gente pensa che con i soldi si possa fare tutto. Sono importanti, però io credo che sia più importante delle persone competenti, con idee, con dei programmi giusti, con l'equilibrio, con la pazienza di saper aspettare, con la scelta di collaboratori, di allenatori, di dirigenti che possano incidere e dare qualcosa per migliorare giorno per giorno. Ecco, io credo che questo sia importante. Quindi ripeto, mi dispiace, perché secondo me l'Ancona, con una società che ha un buon equilibrio, con una buona organizzazione, con delle persone giuste dentro, potrebbe veramente fare delle belle cose e fare un calcio, diciamo così, importante per i suoi tifosi.
Ezio, guarda, l'Ancona, fondamentalmente la tifoseria dell'Ancona, che è conosciuto come calda e appassionata in quegli anni, non trova pace dalla gestione Edoardo Longarini, no? Che tu hai conosciuto, sì, proprio dall'inizio, sì, del suo percorso, perché è lui che ti ha voluto fortemente, sì, in quell'epoca, e è lui che si scontrò pesantemente con il vecchio presidente Natale Maiani.
Sì. Ma è chiaro che, ripeto, lui, Longarini, aveva un grande entusiasmo, una grande voglia di portare quest'Ancona in Serie B, e quell'anno lì spese parecchi soldi. Però, ripeto, pur spendendo parecchi soldi, aveva costruito, secondo me, un'ottima squadra, una squadra che poteva sicuramente salire per la B. E non voglio imputare alla società questa mancanza. Io credo che siamo stati proprio noi giocatori a non riuscire a dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. È chiaro che poi la società la sappiamo tutti com'è stata, quello che è successo, le varie vicissitudini, non stiamo qui a rivangare, però è chiaro che dopo, nel susseguirsi degli anni, si sono fatte delle spese un po' esagerate, si sono fatte delle scelte sbagliate, quindi ripeto, sono entrati dei personaggi che col calcio non c'entrano niente, e alla lunga poi queste cose le paghi.
Con Edmondo Mochi formavi una coppia molto importante, no? Per quel periodo, al pronti via, nell'84-85 Mochi siglò 11 reti con un rigore e Sella con 8. Qual è il gol che ricordi di più dei 16 complessivi che hai siglato, se ce n'è uno?
Ma guarda, i gol, quando, per un attaccante, i gol sono belli tutti. Adesso forse quello più bello, mi ricordo quello col Padova in casa, su una palla di Guidetti in profondità, arrivai davanti al portiere, fintai di mettere la palla sulla sua sinistra, lui si buttò e fece i gol dalla parte opposta. Però, a parte, diciamo, la bellezza del gol, per un attaccante credo che sia importante fare gol in qualsiasi maniera, anche se oggi secondo me il ruolo dell'attaccante non è più come una volta, no? Dove tu pensavi esclusivamente a fare gol, anche se io già nel mio modo di giocare ero un attaccante diverso rispetto alle varie caratteristiche degli attaccanti che c'erano allora, perché mi piaceva partecipare al gioco, mi piaceva anche dialogare con i compagni, mi piaceva mandare i gol in compagno. Quindi con Mochi formavamo, secondo me, una coppia ben assortita, perché lui era veramente un cecchino dell'area di rigore, io ero uno che amava molto di più la manovra.
C'è un po' di rimpianto per la carriera di Mochi? Poteva fare qualcosa in più, effettivamente?
Sì, penso proprio di sì, ma lui era un ragazzo stupendo, bravissimo ragazzo, molto timido, molto chiuso. Forse questo tipo di carattere l'ha un po' penalizzato, però sicuramente aveva le potenzialità e le qualità per fare qualcosa di più.
E quando vedi una partita, c'è un giocatore in Serie A che ricorda Ezio Sella?
Ma in qualche modo mi rivedo in Simeone della Fiorentina.
Grande lavoro, partecipazione alla manovra.
Esatto.
Poi un po' stanco forse quando arriva davanti al portiere.
Eh sì, diciamo che non è un grande realizzatore, però sicuramente un attaccante che fa giocare bene la squadra, che si muove, che si sacrifica. Ecco, io come caratteristica ero così, anche se io poi sono nato alla tornante, perché io nelle minori della Roma giocavo alla tornante, non giocavo centravanti. Poi per necessità esordì in Serie A da centravanti, feci gol e rimasi centravanti. Ecco.
Ecco, invece la tua Roma, Ezio, sotto la cura di Francesco, partita bene, poi dopo le cose si sono un pochino affievolite. Roma è sempre particolare, no? Come piazza, molto umorale.
Sì, è una piazza molto calda, è molto umorale, c'è poco equilibrio. È chiaro che adesso la Roma, da un mese a sta parte, non è brillante come inizio campionato, e quando perdi un po' di brillantezza viene meno la lucidità, viene meno il gioco, viene meno la fluidità nello sviluppo dell'azione, e quindi hai delle difficoltà. Vedi poi qualche scadimento anche a livello individuale di rendimento di qualche giocatore, e quindi sono venuti a mancare un po' di risultati. Poi se meglio di me a Roma, quando vanno male le cose non è che si va a cercare di risolvere il problema tutti insieme, si va a cercare il colpevole, no? E qui sai, la pressione esterna è tremenda, e quindi devi avere una grande personalità, devi avere un grande carattere per poter cercare poi di rimanere fuori da questa situazione. Questo credo che sarà da parte di Francesco e di tutti i giocatori a capo di questa situazione.
E tu, che conosci molto bene Alberto Malesani, come sta vivendo questo periodo lontano dal campo?
Ma lui sta soffrendo, perché lui è uno come me che ama il calcio, è un passionale, ha voglia di lavorare, ha voglia di dare ancora tanto al calcio, anche perché secondo me, non perché ho lavorato insieme a lui, ma è un allenatore che ha dato tanto al calcio, ha insegnato tanto calcio anche a diversi allenatori che adesso sono in auge in Serie A, ed ancora oggi le sue idee sono molto, molto avanti, quindi ha voglia di ritornare e non vede l'ora se qualcuno gli propone un'occasione di rimettersi in tuta, insomma.
Grazie Ezio, al piacere di ritrovarti, magari al Del Conero per una partita da rivivere insieme.
Volentieri.
Grazie.
Ciao.
A presto. Grazie a Ezio Sella che ci ha tenuto compagnia. Questo era l'ultimo appuntamento della serata di Correva l'Anno, che vi invitiamo, se avete perso qualche battuta, a riascoltare nel nostro podcast, che sarà disponibile nel nostro sito in serata, www.radiotua.com. Se avete perso comunque qualche battuta e non riuscite ad ascoltarci nel podcast e a scaricare quindi l'audio di questa stupenda trasmissione che vi tiene compagnia ogni mercoledì, potete risentirci domani con la replica delle 13:10. Ma a proposito di domani, regolarmente Punto Biancorosso tornerà alle 18:30, la puntata del giovedì con tanti ospiti. Torneremo a parlare anche di calcio a 5, della bella vittoria dell'Ancona Nova Marmi, qualche amico ci farà compagnia magari all'ora dell'aperitivo, qualche suggerimento, così. Domani sera vi aspettiamo regolarmente, non mancheranno gli ospiti anche per quello che riguarda l'Anconitana, perché la partita di domenica si sta avvicinando. Martedì Daniele Tittarelli ha ascoltato la voce dell'allenatore Catani, ex Dorico peraltro, e quindi continueremo ad avvicinarci alla tappa di domenica allo stadio Del Conero, quando alle 14:30 scenderanno in campo la formazione biancorossa contro quella del Falconara. Grazie per averci ascoltato, un ringraziamento anche a Stefano Ferra, il nostro editore che ha curato la parte tecnica. Buona serata da Paolo Papini.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.